Twitter ci dà un po' di respiro rispetto alla canicola dei giorni scorsi, quindi possiamo pensare meglio. Bene, allora concludiamo il nostro percorso dedicato ad alcuni temi dell'antropologia teologica con inevitabilmente il tema, l'aspetto dell'escatologia, cioè appunto del compimento dell'esistenza, della libertà dell'uomo. L'altra volta ci siamo soffermati sull'origine della libertà, le condizioni dell'essere messi al mondo. Oggi appunto invece spostiamo lo sguardo nella direzione del definitivo, appunto del compimento, dell'oggetto della speranza cristiana, potremmo dire. Appunto speranza cristiana, come il discorso sull'origine, così anche questo sul compimento lo possiamo fare dal nostro punto di vista soltanto avendo come riferimento l'evento di Gesù Cristo, la sua vicenda, la sua persona, dall'inizio fino alla pienezza pasquale. Qui naturalmente c'è subito bisogno di fare una premessa importante. La riflessione a proposito della speranza cristiana, del contenuto della speranza cristiana, quindi la riflessione sul definitivo, non la possiamo fare utilizzando un linguaggio, diciamo così, descrittivo, perché dobbiamo parlare di una realtà che immediatamente ci sfugge, che non possiamo avere sotto gli occhi. Noi non viviamo il compimento qui e adesso. Stiamo vivendo tutto il tempo dell'esistenza storica che è orientata verso il compimento, ma non è ancora nel compimento. E dunque dobbiamo parlare appunto di qualcosa di cui non abbiamo esperienza direttamente, immediatamente. E voglio far notare che da questo punto di vista neanche il riferimento all'evento di Gesù Cristo ci permette di descrivere questo compimento, perché certo Gesù è entrato già dentro questo compimento, ma è entrato attraverso la risurrezione dei morti, ma è entrato in modo singolare, cioè in modo per certi versi, come dire, simile, ma per altri versi invece assolutamente originale rispetto a ciò che può essere il nostro entrare nel compimento. Faccio solo appunto un esempio molto chiaro. Gesù è risorto con il suo corpo storico. Il sepolcro vuoto dice questo. Gesù è entrato nella condizione del vivente escatologico compiuto, riassumendo il suo corpo terreno. Questo non potrà valere per noi. La forma della nostra risurrezione non avrà la riassunzione del nostro corpo terreno, perché il nostro corpo terreno obiettivamente diventa cadavere, come dire, si dissolve, si consuma nella tomba. E dunque la modalità con cui Gesù è entrato nel compimento non può essere usata per descrivere, come se ne avessimo appunto un'esperienza diretta, ciò che sarà il nostro entrare nel compimento, il nostro raggiungere la pienezza. E allora come possiamo parlarne se non possiamo descriverlo? notiamo che una certa teologia, che soprattutto una certa predicazione del passato, neanche poi così remoto, si è avventurata in maniera molto disinvolta dentro quella che potremmo chiamare una geografia e una cronologia dell'oltremondo, per cui appunto si poteva descrivere, come se lo si vedesse con questi occhi, il paradiso, l'inferno, il purgatorio, si facevano analisi molto dettagliate della condizione del corpo risorto, come se appunto la cosa fosse evidente, no? Fosse appunto ovvia. La cronologia, appunto, una certa cronologia della morte, del giudizio, come se fossimo di fronte a una specie di film di cui vediamo scorrere le immagini davanti a noi. Un'impostazione di questo genere indubbiamente non è sostenibile. Cioè, non appena ci si ponga una domanda critica nel senso: qual è il fondamento di ciò che stai dicendo? Su che base tu mi puoi fare questa geografia, questa cronologia dell'aldilà? Su quali evidenze puoi contare per questa tua descrizione? Ecco, non appena si pongono delle domande di questo genere, tutto quell'edificio è destinato a crollare, perché non c'è nessuna evidenza, appunto, su cui si possa presumere di poter costruire una geografia di una cronologia dell'aldilà. Quindi, insomma, mettiamoci il cuore in pace, non è questo il modo con cui possiamo esprimere il contenuto della speranza cristiana. E dobbiamo riconoscere che proprio perché non ne abbiamo un'esperienza diretta, il nostro linguaggio non può che essere metaforico. Non può che essere metaforico, cioè non può che giocare su un'analogia, sulla ricerca di similitudini. Certamente in base al riferimento all'evento di Gesù Cristo, che rimane quello fondamentale, e in base anche all'esperienza che certo già su questa terra possiamo fare del nostro vivere con Dio e del nostro impostare l'esistenza secondo l'intenzione di Dio. Perché non dobbiamo dimenticare che quando parliamo del compimento stiamo parlando del compimento di questa nostra vita, stiamo parlando del compimento della nostra esistenza. Questo è il contenuto della speranza, non un'altra vita, non un altro mondo, ma la pienezza di questa vita, la pienezza di questo mondo. Certo, con la discontinuità che questo comporta, perché, ripeto, noi oggi non facciamo ancora esperienza di questa pienezza, di questo compimento. Quindi ci sarà una discontinuità, ci sarà una diversità da mettere in conto, però dentro una continuità, perché il compimento può essere soltanto appunto l'arrivare a pienezza di qualcosa che c'è già. Non c'è un compimento che scenda verticalmente dall'alto, non sarebbe più un compimento. Si compie soltanto qualcosa che è già presente e appunto sta camminando verso questa pienezza. Allora, ripeto, il contenuto della speranza cristiana è il compimento di questa nostra vita, di questo nostro mondo. Ne possiamo perciò parlare per analogia di ciò che noi già stiamo vivendo, per similitudine rispetto a ciò che già è oggetto della nostra esperienza, e sempre misurando tutto, calibrando tutto nel rimando all'evento di Gesù Cristo, alla vicenda di Gesù. Quindi un linguaggio metaforico, un linguaggio che si muove per similitudini, e un linguaggio che ha come obiettivo sostanzialmente quello di dire il senso di questo compimento, cioè di far emergere il significato, il valore, non la forma concreta immediatamente. La forma concreta noi non possiamo dirla, non possiamo appunto già definirla oggi, questa nostra storia. Possiamo però intravedere quello che sarà il senso, il significato profondo del compimento della nostra esistenza e del nostro mondo. Ecco, questo è molto importante da tenere presente, perché altrimenti ricadiamo in un'impostazione che obiettivamente, insomma, oggi non è più presentabile. Non la possiamo più ripetere, così come una certa tradizione, io preferisco chiamarla convenzione teologica, dottrinale, spirituale, ha fatto. Allora, a partire da questo, come possiamo sintetizzare, diciamo, nella sua articolazione di fondo il senso del compimento di cui dobbiamo parlare? Ecco, io lo direi così: si tratta di riflettere sul nostro morire in Cristo per risorgere con Lui. Detto appunto nei termini più stringati, più essenziali possibili, il contenuto della speranza cristiana è questo: morire in Cristo per risorgere con Lui. E io vorrei dividere la mia riflessione proprio scandendola in questi due momenti, il riferimento al morire in Cristo e poi quello al risorgere con Lui. Innanzitutto, allora, la riflessione sul morire in Cristo. Anche qui è molto importante quella specificazione in Cristo. In Cristo. Cioè, si tratta di vedere quali conseguenze ha, come dire, affrontare la realtà del morire nella prospettiva di una relazione credente, personale, viva con Gesù Cristo, quindi nella fede teologale. Stiamo parlando di antropologia teologica, appunto, non stiamo facendo un discorso puramente filosofico o culturale sul morire. Stiamo cercando di capire come possiamo reinterpretare il morire, che è comune ad ogni uomo, dentro l'orizzonte della relazione credente, della fede, riferita a Gesù Cristo, verso di Lui, appunto, a Dio Padre nello Spirito. E quindi qui è importante notare come non si tratti semplicemente di capire come possiamo non perdere la cosa grazia nel momento in cui dobbiamo affrontare il passaggio della morte, in modo da poter, come dire, in qualche modo utilizzare la cosa grazia come una sorta di lascia passare per l'aldilà, per il paradiso. Ecco, questo fa parte di quella rappresentazione del passato con cui dobbiamo fare i conti e che dobbiamo rivedere. Perché? Perché in questo quadro Gesù ha un ruolo molto marginale. Cioè, Gesù è semplicemente colui che ci ha meritato questa grazia, sappiamo bene anche dire che cosa sia, che Gesù ci ha meritato questa grazia che noi appunto dobbiamo conservare, non morire in grazia di Dio, no, significherebbe dentro questo quadro che dobbiamo appunto non perdere questa cosa grazia che Gesù ha meritato per noi, in modo da poterla consegnare a Dio, ripeto, come un lasciapassare per accedere al paradiso. Gesù sta sullo sfondo, non entra come protagonista in questo quadro, in questa messa in scena. E il momento cruciale di questa messa in scena è il giudizio, no? Perché appunto il momento in cui si deciderebbe se questa grazia la possediamo o non la possediamo, questo lascia passare, lo abbiamo o non l'abbiamo, è il giudizio. Un giudizio concepito in modo, io dico, forense, cioè avendo come riferimento i processi terreni, dove appunto c'è un giudice, c'è un imputato che deve essere giudicato, e il giudice, in modo molto neutrale, molto freddo, deve esprimere la sua sentenza, positiva o negativa. Vedete che un immaginario di questo genere non è che ci porti tanto lontano dai miti, per esempio, egiziani, a proposito del morire. Nel miti egiziani del morire si dice appunto che il defunto, l'arca, no, la soglia dell'aldilà, trova Anubis, il dio che deve appunto vagliare la sua condotta. Anubis tiene in mano una bilancia, su un piatto di questa bilancia c'è una piuma, sull'altro piatto c'è il cuore del defunto, il cuore che rappresenta, noi diremo, l'anima. Per la mitologia egiziana il cuore è ciò che noi abbiamo chiamato l'anima. Allora, cosa fa Anubis? Anubis deve controllare se il cuore del defunto pesa più di una piuma. Se pesa più di una piuma, allora il defunto è condannato appunto all'abisso, a cadere nella perdizione. Se invece il suo cuore pesa quanto una piuma, allora può accedere al premio finale. Vedete che se noi cambiamo, come dire, i personaggi, mettiamo Anubis, mettiamo Dio al posto di Anubis, io dico tragicamente, finirebbe di non cambiare niente per un certo immaginario cristiano. Perché pensiamo a Dio esattamente come gli egiziani pensavano ad Anubis, che giudica così, semplicemente pesando e riscontrando ciò che ha davanti. Noi dobbiamo chiederci, ma è esattamente questa la prospettiva che ci apre il riferimento all'evento di Gesù Cristo? Davvero possiamo tranquillamente interscambiare Anubis con il Dio di Gesù? Allora, noi dobbiamo appunto riflettere sul morire in Cristo, in Cristo, cioè dentro il riferimento vitale, profondo a Lui, che viene a segnare appunto questo passare attraverso la morte. E allora, da questo punto di vista, dobbiamo anzitutto sottolineare come la realtà del morire, anche nella prospettiva cristiana, conservi il suo carattere di drammaticità. Morire significa che la nostra esistenza ha un termine, che la nostra esistenza non si prolunga in maniera indefinita. C'è un termine, c'è un limite, grande domanda è se questo termine sia da interpretare come la fine o possa essere interpretato appunto come il passaggio al compimento. Il riferimento all'evento di Gesù Cristo è ciò che ci permette di comprendere in un certo modo questa realtà del morire, che per tutti è il termine dell'esistenza, anche per noi, cristiani, credenti. Da questo punto di vista condividiamo la realtà del morire con tutti gli altri esseri viventi e con tutti gli altri uomini e donne di questo mondo. Però il riferimento a Gesù Cristo, all'evento di Gesù Cristo, alla sua morte, risurrezione, ci permette di rileggere questo termine, come dicevo, non al modo di una fine, ma al modo di un passaggio al compimento, di un passaggio alla pienezza. Un passaggio drammatico, laborioso, come dire, il morire conserva una quota indubbiamente di sofferenza, come dicevo, di drammaticità. Proprio perché non è un momento che si aggiunga a tutti gli altri momenti che hanno composto la nostra esistenza. Il momento del morire indubbiamente conserva una sua irriducibilità, una sua particolarità, proprio perché siamo davanti al termine. Siamo davanti al termine, che vuol dire anche appunto il termine dei rapporti, che so io, con i nostri cari, nel modo con cui durante la vicenda terrena li abbiamo sperimentati, li abbiamo vissuti. C'è un termine, c'è una discontinuità. Vuol dire anche il termine del modo con cui noi stessi abbiamo fatto esperienza della vita, dell'esistenza, in questa vicenda terrena. Anche questo modo con cui noi abbiamo fatto esperienza della vita è destinato a terminare e non semplicemente a prolungarsi in maniera indefinita. Quindi tutto questo non ci permette di accostarci alla morte in maniera disinvolta, tranquilla, appunto neanche per il credente cristiano. Von Balthasar usa una volta una metafora molto interessante a questo riguardo, proprio commentando in che senso la morte può essere letta come un passaggio alla luce dell'evento di Gesù Cristo. E von Balthasar dice, certo, la morte è un passaggio, ma dobbiamo immaginare questo passaggio come l'attraversamento di un abisso sopra un ponticello. Vedete quei ponticelli di legno che ogni tanto si vedono nei film, no? Nei film di avventura, dove ci sono questi fiumi, no? Da attraversare, e c'è quel ponticello con due assi di legno, qualche liana che lo tiene su. Ecco, quello è il passaggio della morte, dice von Balthasar. Cioè, non è una passeggiata, non è, va bene, il ponte di Brooklyn, ecco. Vado in automobile. No, quello è il passaggio della morte, drammatico, rischioso, perché senti scricchiolare gli assi che hai sotto i piedi. Cos'è però che ci permette di guardare con speranza a quel passaggio? Von Balthasar lo chiama il sottoabbraccio di Gesù. Il sottoabbraccio, cioè siamo noi che dobbiamo percorrere quel ponticello, nessuno lo farà al posto nostro. Però possiamo contare, attraverso questa immagine naturalmente che Gesù, che von Balthasar utilizza, possiamo contare sulle braccia di Cristo risorto, che in qualche modo stanno sotto di noi, appunto per raccoglierci, per garantirci che non si tratta di un passaggio senza rete, di un equilibrismo nel vuoto. Ecco, quindi c'è una drammaticità che viene conservata, ma nello stesso tempo c'è il riconoscimento di una presenza, la presenza di Gesù Cristo che accompagna, che appunto in qualche modo abbraccia, e sostiene in quel passaggio. Ora, dentro questa esperienza del morire, non, come adesso cercherò di spiegare bene per quanto possibile, non come qualcosa di ulteriore al morire, ma dentro questa esperienza del morire, noi dobbiamo rileggere sia il tema del giudizio, sia il tema della purificazione, non tanto del purgatorio, ma della purificazione, come elementi, come dimensioni che appartengono al morire in Cristo, a questa traversata rischiosa dell'abisso per raggiungere la sponda del compimento, la sponda della pienezza, grazie e accompagnati da questo sottoabbraccio di Cristo risorto. Ecco, anzitutto il tema del giudizio, appunto. Come dicevo prima, non si tratta di pensarlo in quella forma ricalcata sui processi e sui giudizi di cui noi possiamo fare esperienza nella realtà del mondo. Ecco, piuttosto, qual è il significato di questo passare attraverso un giudizio? Il significato è che la nostra vita, la nostra esistenza è stata costruita attraverso delle scelte che nella nostra libertà siamo stati chiamati a compiere. La direzione che noi abbiamo dato al cammino della nostra vita, la figura che noi abbiamo conferito alla nostra esistenza, alla nostra identità, sono, almeno per una parte consistente, il frutto, l'esito di nostre scelte, di nostre decisioni, di cui siamo chiamati a rispondere, di cui appunto dobbiamo avvertire la responsabilità. Ecco, passare attraverso il termine della morte significa indubbiamente anche sottoporre a verifica la qualità delle nostre scelte e quindi anche delle nostre opere. E tuttavia, cos'è che costituisce il metro per compiere questa valutazione, questo discernimento? Il metro è l'amore di Dio in Gesù Cristo. Cioè, appunto, il metro non è semplicemente un codice, una raccolta di norme, di criteri, per cui appunto si tratterebbe semplicemente, no, di confrontare le norme e i criteri con la nostra vita effettiva, se corrisponde al protocollo, siamo a posto. Se non corrisponde al protocollo, allora appunto siamo condannati. Il Dio di Gesù Cristo non può comportarsi in questo modo, perché è il Dio agape, è il Dio amore, è il Dio ricco di misericordia. Non c'è nessun motivo per cui improvvisamente questo Dio agape, ricco di misericordia, debba cambiare faccia e debba diventare Anubis. Cioè, non è giustificabile dal punto di vista evangelico una prospettiva di questo genere. Dio in Gesù Cristo certamente giudica la nostra esistenza, ma la giudica in maniera coerente alla sua verità, che è la verità appunto dell'agape, della dedizione, della misericordia. Non è un'altra. E dunque, noi possiamo qui, a questo livello, intravedere un'analogia rispetto alla nostra esperienza del peccato e del perdono. Perché appunto già qui, nella nostra esistenza terrena, noi facciamo esperienza del peccato, non solo del peccato, ma anche del perdono del Dio di Gesù Cristo. E quindi nel morire in Cristo noi possiamo intravedere anche la possibilità di passare in maniera compiuta attraverso il perdono di Dio, attraverso quel perdono che, come accade già nella nostra vita, ci permette di riabilitare la nostra libertà a realizzarsi secondo la sua volontà, secondo la sua intenzione. Ci permette di ritrovare quella forma buona che il peccato ci aveva in qualche modo fatto perdere o comunque aveva deformato. Quindi il giudizio di Dio nel morire in Cristo è un giudizio perdonante, è una valutazione appunto per la salvezza. Ora, se noi lo pensiamo in questo modo, allora ci accorgiamo che in fondo viene a coincidere proprio con quella dimensione di purificazione che appunto è contenuta in questa esperienza del morire in Cristo. Tanto che si potrebbe parlare a questo riguardo di un giudizio purificante, di un giudizio purificante. Cioè di un passare attraverso, come direbbe Paolo, il fuoco dell'agape, il fuoco dell'amore di Dio in Gesù Cristo, che definitivamente, compiutamente ci libera da tutto ciò che impedisce alla nostra vita di realizzarsi secondo il giusto senso appunto dell'agape, dell'amore, della dedizione, quello che corrisponde all'intenzione di Dio. Quindi Dio giudica nel senso che discerne, separa ciò che nella nostra vita è coerente con la sua volontà e ciò che non lo è, ma separa ciò che non è coerente con la sua volontà appunto per liberarci, perché noi possiamo esserne purificati, perché effettivamente la nostra vita possa avere pienamente la forma che è adeguata all'intenzione di Dio. Quindi un giudizio che purifica, o una purificazione che vaglia proprio perché appunto tutto ciò che è di ostacolo, tutto ciò che viene a deformare la nostra, come dire, la figura autentica della nostra vita possa essere lasciato cadere. Ne possiamo essere compiutamente liberati. Sulle dispense cito un passaggio di un testo di Giovanni Noioli, dedicato appunto a questo tema dell'escatologia, in cui Moioli dice così, lo leggo, appunto lo commento: il purgatorio dovrebbe apparire come ultima purificazione dell'uomo, definitivamente unito con Cristo e non ancora totalmente spirituale, cioè secondo lo spirito di Cristo, secondo ciò che è conforme a, appunto, al senso del vivere che Gesù realizza e ci permette di attuare. Dovremmo allora ipotizzare che egli, cioè l'uomo, viva nella fede, nella speranza e nella carità, e che in questo atteggiamento teologale muoia definitivamente al peccato per vivere completamente nel Cristo risorto. In questa linea il purgatorio sarebbe l'espressione dell'aspetto fondamentale, quello storico misterioso, non puramente biologico-fisico, della morte salvata, come partecipazione alla morte di Cristo e quindi come definitiva distruzione del peccato, nell'amore carità e nella sofferenza. Ecco, la purificazione come aspetto misterioso, cioè afferente, attinente al mistero del morire, che non può essere risolto nella sua dinamica semplicemente biologica, fisica. Perché qui stiamo rileggendo l'esperienza del morire alla luce dell'evento di Gesù Cristo, alla luce della rivelazione. Prosegue Moioli: se sta l'impostazione suggerita, si deve concludere che il purgatorio non va pensato oltre lo status vie e la morte. Il purgatorio, appunto, non è da collocare dopo la morte, per usare questo nostro linguaggio così inadeguato. Piuttosto, dice Moioli, è una possibile modalità conclusiva dello status vie, cioè appartiene al termine della nostra esistenza, quel termine che appunto si identifica come il morire, e appartiene quindi alla definizione della morte salvata o del morire in Cristo. Nell'economia presente, infatti, il morire salvifico dell'uomo è solo il suo morire in Cristo, e ciò si verifica quando il mistero della partecipazione alla croce, in cui si condanna e distrugge il peccato, è in lui, cioè l'uomo, definitivamente compiuta. Allora un uomo è morto in Cristo, con morto e con sepolto. Dire che l'affermazione del purgatorio appartiene alla definizione della morte cristiana significa insieme dire che la morte del Signore può operare nella morte o nel morire dell'uomo, che è in lui, fino a fare che egli muoia in Cristo. Allora passa con Cristo alla risurrezione. E sono stato, diciamo, piacevolmente sorpreso nel constatare che Benedetto XVI, nella sua enciclica sulla speranza, la Spe Salvi, nel capitolo dedicato al giudizio, sostanzialmente riprenda esattamente questa posizione teologica. Riproponga esattamente questa posizione, cioè reinterpreta il giudizio alla luce o in riferimento a questa dimensione di purificazione definitiva dell'esistenza, del passaggio attraverso appunto il fuoco dell'amore salvifico di Dio, che viene a forgiare, proprio per riprendere la metafora del passare attraverso il fuoco, no? Viene a forgiare la forma piena, autentica, dell'esistere dell'uomo, che certo si apre si apre a questa azione definitiva di Dio. E qui ancora una volta la libertà che è in gioco, una libertà che è segnata e come dire, è connotata da tutta la vicenda vissuta dall'uomo stesso. E su questo ci torneremo poi parlando della questione dell'inferno. Appunto, il tema dell'inferno è il tema, ancora una volta, della libertà dell'uomo, che proprio nel riferimento al passaggio al compimento è chiamata in causa e coinvolta in maniera piena, definitiva, come apertura o come chiusura nei confronti dell'iniziativa di Dio. Allora, in questa prospettiva, chiaramente, dobbiamo anche reinterpretare sia l'accompagnamento al morire, dal punto di vista cristiano, sia poi quello che possiamo chiamare la celebrazione del morire, o se vogliamo, appunto, per indicare il riferimento più preciso, la pratica del suffragio. Intendo dire, cosa significa accompagnare al morire? E qui non sto parlando dal punto di vista medico, sto parlando dal punto di vista della fede teologale. Accompagnare al morire significa, come dire, essere per la persona che si prepara a questo passaggio, no? Essere una presenza che si renda testimone dell'amore di Dio in Cristo. Una presenza che attraverso, naturalmente, i gesti, no? La vicinanza più che non con le parole, possa diventare segno concreto, visibile, di questo sottoabbraccio di Cristo di cui parla von Balthasar. E come sappiamo è la cosa più difficile di questo mondo, accompagnare una persona che, appunto, come dire, si sta preparando a questo passaggio attraverso il termine dell'esistenza. È difficile proprio perché noi possiamo accompagnare con la consapevolezza di dover rimanere poi sulla soglia. Perché questo passaggio non potrà essere vissuto se non dalla persona stessa che ne è coinvolta. E tuttavia, fin sulla soglia, noi siamo chiamati ad essere, ripeto, con la nostra presenza, con i nostri gesti di cura, di prossimità, di affetto, il segno dell'amore di Dio in Cristo, che lì si rende operante. E, diciamo così, in seguito, no, possiamo continuare a garantire questa nostra compagnia, questa nostra solidarietà nel morire, attraverso la preghiera liturgica. Ecco, questo, vedete, è il senso sia dell'esequie che del suffragio dal punto di vista cristiano. E ancora una volta qui dobbiamo indubbiamente prendere le distanze da un certo immaginario che purtroppo ci ha condizionato in termini negativi. Cioè, non possiamo concepire il suffragio come se fosse, no, quell'esercizio attraverso il quale noi possiamo continuare a meritare la grazia a favore del defunto, che invece in quanto defunto non la può meritare più. Cioè, capite che prospettiva mercantile, che veramente è una faccenda da mercanti del Tempio, da cacciata dei mercanti del Tempio. Cioè pensare che, perché la scena è questa, se ci riflettiamo, la scena appunto è che il Dio di Gesù Cristo se ne stia lì a guardare il defunto che è paralizzato, che è bloccato di fronte a lui, nella sua situazione appunto congelata, non può più meritare, non può più fare nulla. Allora c'è bisogno che chi rimane sulla terra meriti per lui, se ce ne fosse bisogno. Cioè, se il defunto non ha la quantità sufficiente della cosa grazia, bisogna che qualcuno se la procuri per lui e appunto gliela metta a disposizione. E allora, ecco, si fanno celebrare le messe, no? Si fanno celebrare le messe perché attraverso questo atto qualcuno, e cioè il prete, meriterebbe a favore del defunto e quindi può trasmettere al defunto la quantità di grazia che egli avrebbe, di cui avrebbe ancora bisogno per poter avere il lascia passare. Dice, questa è una pura logica mercantile, da mercanti del Tempio, che non ha nessuna giustificazione evangelica. Qual è il senso del suffragio dal punto di vista evangelico, cristiano? Il senso del suffragio è celebrare la speranza. Celebrare la speranza. Cioè, appunto, che cosa possiamo fare ancora noi per essere solidali nel morire di questo nostro fratello, di questa nostra sorella che ha attraversato il termine dell'esistenza? Possiamo ancora pregare, possiamo ancora celebrare l'amore misericordioso di Dio, possiamo ancora appunto invocare per questo nostro fratello l'esperienza dell'abbraccio di Dio, possiamo consegnarlo a questo abbraccio e possiamo insieme testimoniare di fronte a tutti che questa è la nostra lettura della morte. Questo è il modo con cui come credenti ci mettiamo di fronte al morire. Appunto con questo atteggiamento di fiducia, di abbandono fiducioso nelle braccia di un Dio che è Abba, appunto, che è Padre e che non è Anubis, che non ha bisogno di essere convinto da noi ad avere un occhio di misericordia nei confronti di questo nostro defunto. Ma capite che, se ci pensiamo, questa è veramente una bestemmia. Cioè, pensare che Dio abbia bisogno di essere convinto da noi attraverso la nostra agitazione a porre un occhio di benevolenza nei confronti di quel defunto. Ma se Dio è amore, se Dio è agape, se è sovrabbondante di misericordia, ma come può aver bisogno di essere convinto da noi a strappare ancora un gesto di benevolenza? No, noi in questo modo appunto facciamo una controtestimonianza alla verità di Dio, anziché testimoniare la verità di Dio celebrando la speranza, come dicevo prima, celebrando la speranza, portando in preghiera anche liturgica questa nostra consapevolezza del fatto che in questo travagliato passaggio sull'abisso il nostro caro defunto può contare su una presenza più grande, la presenza di Dio in Gesù Cristo. E noi lo celebriamo in particolare attraverso quell'atto liturgico che in maniera più piena è proprio l'attestazione di questa presenza che è l'Eucaristia. Ecco, facciamo qualche minuto di pausa, poi ci affacceremo sul risorgere con Cristo. Del compimento della libertà si gioca esattamente nel riferimento a questi elementi e quelle che potremmo chiamare le grandi metafore attraverso la quale la sapienza del cristianesimo dà espressione, dà parola al contenuto della speranza cristiana. Ecco, queste grandi metafore fanno riferimento proprio a questi aspetti che appartengono alla libertà, alla sua realizzazione, alla sua attuazione. E mi spiego. Ecco, qui allora, come dicevo, si tratta di far emergere il senso del risorgere con Cristo dopo essere morti con Lui. Ora, questo risorgere con Cristo sta a dire il dono per l'esistenza dell'uomo, per l'attuazione della sua libertà di poter entrare nella sua forma piena, pienamente attuata, pienamente realizzata, secondo l'intenzione di Dio, secondo quel giusto senso, no? Che Gesù realizza e offre, mette a disposizione dell'uomo perché diventi il senso della propria vita. Ecco, entrare nel compimento significa entrare in un'esistenza in cui questo giusto senso dell'amore, della dedizione, dell'agape possa diventare pienamente la forma che dà unità, che dà consistenza all'esistenza tutto personale. Allora, in questa prospettiva, una prima grande metafora che entra in gioco nel dare espressione al contenuto della speranza è quella della visione di Dio. La visione di Dio. Una metafora anche biblica, lo stesso Paolo la utilizza, Giovanni. Il passaggio attraverso il morire e, come dire, la partecipazione alla risurrezione di Cristo ci permetterà di vedere Dio, vederlo così come egli è, appunto per riprendere il linguaggio paolino e anche Giovanni. È una metafora, certo, perché utilizza un elemento sensibile come può essere la vista per esprimere un certo tipo di rapporto con Dio che rimane l'invisibile anche nell'escatologia. Ma cosa significa appunto usare questa metafora del vedere Dio? significa dire che risorgendo con Cristo noi potremmo finalmente realizzare nella sua forma compiuta quella relazione con Dio in Gesù Cristo che già qui abbiamo cominciato a sperimentare, a vivere, accompagnata però appunto dalle incertezze, dalle nostre incoerenze, dalle nostre infedeltà. Parlare del vedere Dio, della visione di Dio, significa appunto intuire, intravedere, che se questa relazione fondativa con Dio che caratterizza la libertà dovrà aprirsi, si aprirà al compimento definitivo, allora questa relazione credente che già oggi viviamo potrà essere realizzata appunto nella sua forma compiuta, liberata anche in questo caso dal male, cioè liberata da tutto ciò che qui nella nostra esperienza terrena ci impedisce di vivere una comunione incondizionata, un affidamento senza riserve a Dio stesso. Quindi questa è una prima grande metafora che è anche quella centrale, che ci permette di intuire il senso del risorgere con Cristo. Il vedere Dio, l'attuare pienamente il rapporto di fede con Lui. Certo, dico di fede, perché continuerà a essere un rapporto di fede, anche nell'escatologia. D'altra parte Paolo lo dice chiaramente nella prima lettera ai Corinzi. Tre sono le cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Di tutte più grande è la carità, ma tutte rimangono. Anche la speranza rimane, è interessante questo. Anche la speranza, perché, come dire, la vita eterna continua ad essere vita. Non è un congelamento, un rimanere fissi, immobili. Continua ad essere vita, quindi sarà da intendersi ancora dotata di quel dinamismo, di quel divenire che è proprio della vita. E tuttavia ciò che costituisce la differenza è appunto il compimento della liberazione dal male, quindi la possibilità di vivere questo dinamismo della vita pienamente, in maniera coerente con l'intenzione di Dio, accogliendo pienamente quel bene o quel giusto senso che appunto Dio si attende per la vita dell'uomo. Quindi questo è un primo aspetto. Le altre grandi metafore fanno riferimento agli elementi della concretezza. Il corpo, gli altri, il cosmo, che in questo senso sono implicati nel definitivo, sono implicati nel compimento. Ecco perché non si tratta semplicemente, no, di immaginare il contenuto della speranza cristiana come la beatitudine dell'anima. Questo non è la speranza cristiana. Cioè la beatitudine dell'anima, concepita appunto come separata dal corpo, e cioè separata dalla concretezza, questo non è il contenuto della speranza cristiana. Questo può essere il contenuto dei miti platonici, della classicità greca, ma non è lo specifico della speranza cristiana. La speranza cristiana è quella che si riferisce ad un compimento definitivo in cui la concretezza della libertà è pienamente coinvolta. Ecco allora, come dicevo, le altre grandi metafore. Quella che si riferisce al rapporto della libertà con il corpo è la metafora della risurrezione della carne. Dico metafora perché il termine stesso risurrezione indica appunto un ritornare in posizione elevata, sorgere di nuovo, ritornare in posizione dritta, appunto. Non è
la descrizione, come dicevo all'inizio, non è la descrizione di ciò che accadrà. Il linguaggio della speranza cristiana non è un linguaggio descrittivo, lo ripeto ancora, è un linguaggio che ci permette di intuire il senso del compimento. Senso. Allora, la risurrezione della carne significa appunto che risorgere con Cristo significherà ritrovare l'unità piena della nostra esistenza e quindi significherà appunto poter realizzare un rapporto con la nostra corporeità che sarà effettivamente, come dire, capace di corrispondere alla forma stessa della libertà. Ciò che ancora una volta non accade nella nostra esperienza terrena, perché il corpo molte volte diventa per noi, come dire, ostacolo, diventa per noi qualcosa che viene a compromettere anche la buona qualità della nostra vita. Pensiamo solo all'esperienza della malattia. Quindi pensare a un compimento della libertà significa appunto pensare alla possibilità di attuare un'esistenza corporea liberata dal male. Quindi dove il corpo è in perfetta consonanza con la libertà stessa, con l'attuazione della nostra esistenza. Per quanto riguarda il riferimento ad altri, la grande metafora che è in gioco è quella della comunione dei santi. La comunione dei santi, che ha a che fare proprio con la dimensione relazionale della nostra vita. La nostra esistenza concreta è tutta fatta di relazioni, di rapporti, di legami. E questi legami saranno appunto implicati nel compimento della nostra esistenza. Saranno però legami che potranno finalmente realizzare in maniera condizionata il senso della dedizione, appunto dell'agape, della giustizia. Quindi saranno legami liberati da quel male che spesso invece nell'esistenza terrena li compromette: l'indifferenza, l'ingiustizia, la violenza, la prevaricazione. La grande metafora della comunione dei santi dice, no, questa dimensione della relazionalità pienamente riscattata dalle sue forme, come dire, sfigurate, compromesse, e pienamente invece conforme al senso della gamba, al senso della dedizione. E infine, ultima grande metafora che riguarda invece il cosmo è quella di cieli nuovi e terra nuova. Cieli e terra nuovi. Cieli e terra nuovi significa che non possiamo immaginare il compimento della nostra vita, della nostra esistenza, senza il rimando al mondo naturale, al mondo cosmico. Perché appunto è la nostra stessa corporeità che chiede il riferimento, l'inserimento dentro un cosmo, dentro un mondo naturale. E dunque il compimento dell'esistenza dovrà mettere in conto anche il rimando appunto ad un cosmo che finalmente, compiutamente, come dire, si esprima, si attui, realizzi i suoi dinamismi secondo l'intenzione di Dio. Dicevamo più se l'altra volta o una delle precedenti riflessioni che nel Padre Nostro noi appunto preghiamo che la volontà di Dio si faccia così in cielo come in terra, proprio perché oggi, nella nostra esperienza concreta, molte volte riscontriamo che questo non accade, che appunto sulla nostra terra non si fa la volontà di Dio, la volontà buona di Dio. Questa volontà buona non si realizza. Ecco, la grande metafora di cielo e terra nuova è la prospettiva, lo sguardo su una terra, su un mondo cosmico in cui pienamente la volontà buona di Dio è fatta. Quindi in cui tutti i dinamismi implicati nel mondo naturale siano effettivamente capaci di corrispondere al bene dell'uomo stesso. Ecco, questa è, ovviamente molto sintetica, la prospettiva che la speranza cristiana descrive. Come vedete, insomma, è estremamente più ricca rispetto alla prospettiva appunto di una immortalità dell'anima. E ripeto, questo tipo di metafore sono elaborate attraverso quei due riferimenti a cui alludevo all'inizio dell'intervento, cioè sono metafore, cioè sono similitudini che per un verso si riferiscono a ciò che è già per noi oggi oggetto di esperienza, perché appunto anche per noi oggi può essere a disposizione un anticipo di cosa significa un rapporto con la corporeità che sia appunto corrispondente al bene della nostra libertà. Possiamo sperimentare un anticipo di una relazione con gli altri che sia effettivamente conformata alla forma dell'agape, della dedizione. Possiamo sperimentare un anticipo del rapporto col mondo naturale in cui possiamo godere appunto dell'armonia e dei benefici che la natura ci può apportare, così come sperimentiamo un anticipo di una relazione di fede con Dio che sia libera dal sospetto, che sia libera appunto da tutto ciò che la viene a compromettere e a sfigurare. Noi qui sperimentiamo degli anticipi, appunto, ma questi anticipi possono essere intravisti come la base per elaborare una similitudine rispetto a ciò che potrà essere il compimento di questa nostra esistenza. Questo come primo riferimento. L'altro riferimento, che è quello fondamentale, è all'evento di Gesù Cristo. Appunto è la considerazione di come Lui è passato attraverso la morte e ha raggiunto il compimento definitivo della sua libertà, della Pasqua, che possiamo appunto intravedere questi elementi che appartengono appunto al senso di un compimento a cui noi stessi possiamo essere chiamati a partecipare. Notando che, come dire, quando qui parliamo di compimento, facciamo riferimento ad un duplice livello, cioè c'è il compimento della nostra storia personale, in cui iniziamo a entrare attraverso il passaggio della morte, ma c'è il compimento della storia umana nel suo complesso, che continua anche quando noi con il nostro morire usciamo fuori, no, dalla realizzazione della storia terrena. Ecco, ciò che in alcune prospettive teologiche viene chiamata l'escatologia intermedia, ecco, fa proprio riferimento a questo duplice livello di compimento. Il compimento ultimo escatologico è quello che riguarderà la storia umana nel suo complesso. Soltanto quando tutta la storia sarà compiuta anche la nostra, le nostre piccole storie potranno effettivamente trovare a loro volta la forma piena della loro realizzazione. E questo perché? Perché la trama di relazioni che noi abbiamo realizzato nella nostra storia terrena ha delle ricadute che spesso noi non riusciamo neppure a cogliere sulla storia dell'umanità nel suo complesso. E quindi soltanto quando questa storia dell'umanità nel suo complesso sarà pienamente attuata, anche la forma della nostra esistenza potrà raggiungere la sua figura davvero definitiva. E anche la stessa partecipazione alla salvezza di Cristo, come dire, in qualche modo ha bisogno di riferirsi a questo compimento della storia universale. È ancora una volta la metafora della parusia, che ad esempio Paolo utilizza, no? Il ritorno di Gesù Cristo. Il ritorno di Gesù Cristo alla fine dei tempi. Ecco, è lì che pienamente Dio sarà tutto in tutti, come dice Paolo. Quindi c'è anche nel Nuovo Testamento il rimando a questo compimento universale come la forma davvero definitiva del compimento anche delle storie particolari che sono quelle che appartengono alla nostra vicenda, al nostro vissuto personale. Un'ultima parola, così poi lasciamo un po' di tempo anche per il dialogo, un'ultima parola riguardo alla possibilità di ciò che tradizionalmente chiamiamo l'inferno. Negli anni '80 von Balthasar aveva scritto un saggio che è tradotto anche in italiano dalla mia Cabuc, intitolato Sperare per tutti. Sperare per tutti. E il contenuto di questo saggio era stato riassunto un po' giornalisticamente attraverso l'utilizzo della formula l'inferno è vuoto. E in realtà il pensiero di von Balthasar è molto più raffinato, ecco, rispetto a questa sintesi che io chiamerei giornalistica. No, l'inferno è vuoto. No, von Balthasar appunto dice: noi cristiani siamo chiamati a sperare per tutti, cioè siamo chiamati ad attendere e anche ad attenderci che l'amore di Dio in Gesù Cristo possa essere un amore davvero vittorioso su qualunque forma di male e di peccato. Cioè, siamo chiamati ad aspettarci che di fronte all'incontro compiuto con l'amore di Dio in Gesù Cristo, nessuna libertà possa essere così bloccata, così paralizzata, così chiusa nel suo male, nel suo peccato, da non aprirsi ad accogliere la possibilità del perdono definitivo di Dio. Certo, sperare per tutti non significa avere la certezza che davvero per tutti l'accoglienza dell'amore di Dio in Cristo si realizzerà. Non significa avere la certezza matematica che questo accada. Appunto perché in ogni caso la libertà dell'uomo non viene messa fuori gioco da Dio. Certamente Dio vuole che tutti siano salvati. Se c'è come dire, un punto fermo della testimonianza che Gesù ci dà a proposito di Dio e della sua intenzione è questa. Dio, il Dio che è agape, il Dio ricco di misericordia, vuole che tutti siano salvati. E quindi è anche il Dio che, al contrario di Anubis, di cui parlavamo nella prima parte della riflessione, è anche il Dio che va a cercare, diciamo così, col lanternino, gli spiragli che ogni libertà umana gli lascia perché il suo amore possa entrare e possa entrare come forza di purificazione, di trasformazione. Cioè non è il Dio che appunto al contrario non aspetta altro di trovare, no, la piccola incrinatura per poter fulminare definitivamente l'uomo. È esattamente il contrario, cioè l'immagine di Dio che Gesù ci trasmette è esattamente il contrario rispetto a questo. È un Dio che, come dire, appassionatamente va a cercare gli spiragli che la libertà dell'uomo gli può mettere di fronte, perché il suo amore e la potenza del suo amore possa agire come potenza di trasformazione e di salvezza compiuta. Ciò non toglie che vi possa essere una libertà che invece rimane chiusa. E in questo senso, dunque, non possiamo escludere la possibilità di una perdizione della libertà, che è il contrario dell'attuazione piena. Cioè, la prospettiva di un'esistenza umana che si perde definitivamente, perché definitivamente si stacca dalla sorgente della vita, che è l'amore di Dio e Gesù Cristo. Come dire, ciò che noi chiamiamo inferno, la possibilità infernale, è questa, è la possibilità di una libertà così chiusa all'iniziativa di Dio, che condanna l'esistenza appunto dell'uomo a perdere se stessa, a staccarsi definitivamente dalla sorgente della vita. E tuttavia, come giustamente nota von Balthasar, noi cristiani siamo chiamati a sperare per tutti. Siamo chiamati a sperare che questo non avvenga per nessuno. E il vero miracolo dell'amore di Dio sarà quello per cui, nel compimento definitivo, all'interno della comunione dei santi, si potrà vedere la vittima che abbraccia il suo carnefice. Questo sarebbe appunto il miracolo più grande che attesta l'onnipotenza dell'amore di Dio, che la vittima fosse nella condizione di gioia nel poter abbracciare il suo carnefice. Naturalmente, appunto, come dire, questo è l'aspetto veramente eccedente rispetto a quello che noi possiamo intravedere e sperimentare nella nostra terra. Questo, appunto, in questa nostra dimensione storico-terrena. E tuttavia, la grandezza